Vengono fuori un paio di concetti in aria fondamentali, cioè da una parte il ruolo salvavita dell'accesso pubblico alla defibrillazione, dall'altra l'importanza non secondaria di un'efficace rianimazione cardiopulmonare prima della defibrillazione. E quindi questo ha permesso di costruire la classica catena della sopravvivenza, che è costituita da quattro anelli fra loro, anzi ora con le nuove linee guida ce ne sono cinque gli anelli, ma fondamentalmente gli anelli più importanti sono costituiti: uno dall'accesso precoce al servizio di emergenza, cioè chiama aiuto; due, dalla esecuzione da parte dei testimoni o di first responder, cioè di chi arriva lì per primo, di una rianimazione cardiopulmonare precoce ed efficace; tre, del ruolo della defibrillazione precoce da parte di chi arriva per prima fondamentalmente o eventualmente dal personale di soccorso; 4, poi dall'esecuzione di manovre di supporto vitale avanzate al termine dopo questi tre anelli. Quando noi andiamo poi a considerare l'arresto cardiaco intraospedaliero, noi saremo così propensi a pensare che all'interno di un ospedale tutta questa catena della sopravvivenza sia più facilmente eseguibile, cioè gli intervalli, i tempi sono molto più rapidi, le manovre sono eseguite da personale esperto, ci dovrebbe essere a disposizione immediatamente un'assistenza medica specialistica. In realtà, anche quando si va a vedere l'arresto cardiaco intraospedaliero e si vanno a vedere i tempi, cioè le percentuali di sopravvivenza, si è visto che tutto sommato le sopravvivenze sono basse e immutate negli ultimi anni anche nell'arresto cardiaco intraospedaliero. È chiaro che in questo caso questa percentuale è gravata dal fatto che riguarda verosimilmente una popolazione più malata, in cui l'arresto cardiaco probabilmente è arrivato come un evento imprevedibile, ma in persone comunque che hanno già una patologia già sono sottoposte a terapie. D'altro canto però, anche per quanto riguarda l'arresto cardiaco intraospedaliero, valgono alcuni assunti, alcuni elementi che abbiamo già considerato nell'ex ospedaliero, e cioè hanno anche in questo caso la loro importanza il ritmo di presentazione dell'arresto, la causa, dove si è presentato. Diciamo che in linea di massima questo lavoro condotto in 3 anni, dove è stato condotto? È stato condotto fondamentalmente in 3 ospedali, escludendo dalla popolazione studiata quelli che erano in sala operatoria, in terapia intensiva, nel dipartimento dell'emergenza, quindi i pazienti più gravi, in cui quindi l'arresto cardiaco non poteva non costituire un evento inaspettato e imprevedibile, lavorando prevalentemente nelle corsie. L'arresto è stato prevalentemente un arresto cardiaco e si è presentato nella maggior parte dei casi come una asistolia. Quindi, contrariamente a quello che abbiamo visto nell'extra, nell'intra l'asistolia è l'evento più frequente. La cosa interessante di questo lavoro è che quando sono andati a valutare quali erano gli elementi che potevano essere considerati predittori di un outcome negativo, gli elementi predittori erano sicuramente, anche in questo caso, il tipo di presentazione dell'arresto, per cui l'asistolia comportava un rischio di mortalità 24 volte superiore, per esempio, all'arresto respiratorio e 6 volte superiore alla fibrillazione ventricolare, ma anche in questo caso erano molto importanti come elementi il fatto che un arresto fosse testimoniato o meno. E questo mi spiega anche il fatto perché il momento di insorgenza dell'arresto aveva una sua importanza sulla mortalità. Cioè, se l'arresto si verificava tra le 11 di sera e le 7 di mattina, le possibilità di morire erano 4 volte superiori rispetto a un arresto che si verificava la mattina. Uno dei motivi è sicuramente il fatto che di notte c'è una minore assistenza e quindi una minor possibilità che se una persona va in arresto qualcuno se ne accorga. E questo vale soprattutto, ripeto, non parliamo di terapie intensive o dei sali operatori in cui comunque c'è un monitoraggio continuo, ma parliamo di corsie e reparti di urgenza dove questo monitoraggio non c'è. L'altro elemento, quindi uno è il reparto di degenza che è importante, l'altro in qualche modo è legato al fatto che contrariamente a quanto si pensi, nell'85% dei casi l'arresto cardiaco che avviene in ospedale non è considerabile completamente come un evento improvviso. Si è visto che nell'85% dei casi i pazienti mostravano un qualche segno di deterioramento clinico nelle 8 ore precedenti l'arresto. E una revisione della documentazione relativa a 118 casi di arresto cardiaco ha ritenuto che nel 61% dei casi questi arresti erano potenzialmente evitabili, cioè in qualche modo vi erano stati dei segni non colti nel 50% dei casi. Quindi ritardi, errori diagnostici, interpretazione errata di esami, trattamento non idoneo, inesperienza dei medici, oppure, come dire, un peggioramento dello stato di salute del paziente che era stato gestito in aree che non erano appropriate per quel paziente. L'altro elemento importante che probabilmente merita una attenzione è questo elemento che viene fuori da uno studio francese di qualche anno fa, in cui attraverso dei questionari hanno valutato le conoscenze teoriche e pratiche del personale medico e paramedico nella diagnosi e nel trattamento dell'arresto cardiaco. E hanno visto fondamentalmente che in caso di perdita di coscienza, solo nel 70% dei casi dei medici si valutava un polso centrale, solo nel 55% si faceva la manovra gas, che ora vedremo, solo nel 50% in casi di arresto cardiaco si valutava la perdita delle vie aeree, solo nel 42% si chiamava aiuto, e diciamo questo costituisce un problema. Solo l'80%, l'85% dei medici avevano fatto un massaggio cardiaco in precedenza. Questo vuol dire che il 15% non l'aveva mai fatto. L'81% sapeva ventilare, ma il 19% non lo sapeva fare, e così via. Cioè, quindi anche, come dire, le conoscenze tecniche e pratiche in ambito ospedaliero non sono al top. E inoltre, cos'altro è successo negli anni? Negli anni, per esempio, negli ospedali più grandi si sono implementati dei servizi di emergenza interni, cioè sono dei team che intervengono in caso di emergenza intraospedaliero con personale esperto e qualificato. Solitamente sono dei team che afferiscono al reparto di rianimazione, no? Quando hanno valutato l'esperienza di questi team in alcuni ospedali romani qui in Italia, si sono accorti però che, nonostante la presenza di questi team e nonostante fossero anche, come dire, costituiti da personale esperto, il sistema all'interno dell'ospedale presentava molte, molte debolezze. Per dirvi, una linea telefonica dedicata al team dell'emergenza e dell'arresto cardiaco era presente in solo 6% dei casi. Quindi, nell'altro 94%, se io chiamavo per un arresto cardiaco, avevo una linea non dedicata e quindi rischiavo magari di trovare la linea occupata. Ma l'altra cosa interessante è che nel 65% dei casi, cioè in 21 ospedali, c'era meno di un defibrillatore per piano. Ora, meno di un defibrillatore per piano vuol dire che non ce n'era nessuno, perché io non conosco ancora l'unità di misura del mezzo defibrillatore, per esempio, no? In molti casi, per dirvi, i defibrillatori sono tenuti in sala operatoria e in alcune ore del giorno, a volte, le sale operatorie non sono facilmente accessibili. Oppure i defibrillatori stanno in cardiologia, ma le cardiologie non stanno sullo stesso piano di tutti gli altri reparti di degenza. Allora, quello che succedeva è che, sebbene il team di emergenza arrivasse in tempi rapidi, meno di 4 minuti, però poi non trovava il personale, non trovava l'equipaggiamento, non riusciva a coordinarsi con il personale di reparto. Quindi molto di questo know-how era vanificato poi da problemi logistici e organizzativi, cose che, come voi mi insegnate, sono molto frequenti nei nostri ospedali. Quindi il tempo sì, si riusciva a ridurre, e il tempo continua a essere un elemento fondamentale, ma comunque problemi di altro tipo rendevano il soccorso non efficace. Questo è il primo esempio di spiegazione del BLS. Sono delle vignette, diciamo, che dovrebbero risalire agli anni 50-60, in cui c'è la prima spiegazione del BLS, in cui c'è il famoso primo soccorso, il cui obiettivo è ossigena il cervello. Ossigena immediatamente il cervello, perché questo è lo scopo delle prime manovre del BLS. Vi dice: se il paziente non è cosciente, tira la testa indietro; se non respira, fai 3-5 infrazioni mantenendo la testa indietro, eventualmente col bocca a bocca, bocca a naso o il pallone autoespandibile. Senti il polso, se presente continua l'infrazione, se assente vai a praticare il massaggio cardiaco, comprimi una volta al secondo, alterna 2-3 inflazioni a 15 compressioni sternali fino al ritorno del polso. Se non ritorna, seconda fase, obiettivo far ripartire il circolo. Questa è una fase dedicata solo, diciamo, che è di competenza medica. La famosa D, che per noi oggi è defibrillazione, prima erano farmaci. Fai subito i farmaci, nello specifico fai l'adrenalina. E era fai l'elettrocardiogramma ed eventualmente defibrilla con l'erogazione di uno shock ogni 1-3 minuti fin quando la fibrillazione non è risolta. Se invece abbiamo la sistolia o un rallentamento dell'attività cardiaca, adrenalina o calcio, F fa i fluidi e poi continua con una rianimazione post arresto in cui, vedete, oltre al supporto della ventilazione, del circolo, delle convulsioni, del monitoraggio, c'era l'ipotermia. Allora, molte di queste cose oggi sono cambiate, però molte cose dopo 50 anni sono rimaste, anzi, per dirvi una, quello che vedete, l'ipotermia, a un certo punto era passata in secondo piano. Ora, da qualche anno, nella rianimazione dell'arresto cardiaco in terapia intensiva, l'ipotermia è stata ritirata fuori. Cioè, sono stati degli studi che hanno in qualche modo suggerito che i pazienti, soprattutto che fanno una fibrillazione ventricolare e poi vanno in coma, 2-3 giorni di ipotermia migliorano in qualche modo la sopravvivenza. Le nuove linee guida del BLS sono circa qualche anno fa, del 2010, hanno un pochino, come dire, Giovanotto, maglietta blu, a te, se vuoi parla, vattene fuori figlio, non c'è nessun problema per me, ti metto lo stesso la firma, ok? Grazie. Allora, le nuove linee guida del 2010 hanno, diciamo, hanno portato delle piccole variazioni nell'esecuzione del BLS. Le hanno portate soprattutto per l'esecuzione del BLS da parte di personale non medico, cioè di personale laico. Perché? Perché fondamentalmente il BLS classico è rimasto ABC. Però cosa si è visto? Che soprattutto per la parte A e B, che è oggettivamente la parte più difficile del BLS, si rischiava che per fare la AB si perdeva tempo e lo si faceva male. Allora a quel punto hanno detto: scordatevi l'A e la B, fate direttamente il massaggio cardiaco. Quindi ora è diventato un CAB, ok? In realtà comunque BLS classico rimane ABC, poi ci aggiungiamo la D che è la defibrillazione, da cui il BLSD, e fondamentalmente gli obiettivi, le procedure sono finalizzate a che cosa? A prevenire l'evoluzione verso un arresto cardiaco di un arresto respiratorio, cioè mentre l'arresto cardiaco il cuore si ferma prima, poi comporta inevitabilmente subito l'arresto respiratorio, a volte l'arresto respiratorio previene, cioè anticipa di qualche minuto l'arresto cardiaco. Quindi in caso di arresto respiratorio bisogna evitare che questo poi diventi, si trasformi in arresto cardiaco. E in caso di arresto cardiaco invece si deve provvedere a supportare le funzioni vitali sempre con lo scopo di prevenire i danni anossici cerebrali. La fase ulteriore, la fase della D, è quella appunto del riconoscimento del ritmo e eventualmente dell'impiego del defibrillatore. Allora, ci sono una serie di valutazioni e azioni. Questi erano i quattro anelli di cui vi ho parlato fino ad ora: allarme precoce, rianimazione cardiopolmonare, defibrillatore, trattamento avanzato. Ora, con le nuove linee guida del 2010, gli anelli sono diventati 5, cioè al riconoscimento e all'attivazione dell'emergenza, alla rianimazione cardiopolmonare, alla defibrillazione, al supporto vitale avanzato, si è aggiunto anche l'assistenza post arresto cardiaco, cioè quello che si deve fare una volta che il paziente ha ripreso circolo spontaneo e viene portato in rianimazione per la prosecuzione delle cure. Ognuno di questi anelli è fondamentale per la sopravvivenza. Se uno di questi 4 ma 5 manca, tutto il castello si smonta. Voi provate a ragionare: se non c'è l'allarme precoce, possiamo fare una defibrillazione e una TLS e una rianimazione? No. Potremmo fare che cosa? Semplicemente una rianimazione cardiopolmonare, noi e il paziente. Non arriverebbe nessuno in aiuto. Quindi quel paziente è verosimilmente morto. Se io chiamo aiuto, ma non gli faccio un massaggio cardiaco subito, anche se poi gli faccio la defibrillazione, abbiamo visto che la defibrillazione fatta dopo un po' di tempo senza una rianimazione cardiopolmonare precoce ha una minor possibilità di avere successo, e nel frattempo, non avendo preservato il cervello con la rianimazione cardiopolmonare, io il danno anossico è andato avanti, per cui anche se magari riesco a defibrillarlo con successo dopo qualche minuto, un danno già si è venuto a creare. 3. Se io riconosco, chiamo aiuto, faccio una rianimazione cardiopolmonare, ma non ho a disposizione velocemente un defibrillatore, questo paziente rischierà, se ha una fibrillazione ventricolare, di trasformare questa FV in asistolia e di rendere poi impossibile il recupero del paziente stesso. Se dopo queste manovre il mio paziente rimane in coma, io non ho a disposizione il supporto avanzato o la rianimazione dopo, tutto quello che ho fatto prima spesso e volentieri può non avere seguito e non avere conseguenze positive. Quindi vedete come ogni anello ha una sua importanza e un suo ruolo decisivo. Come vedete, il nuovo algoritmo semplificato per soccorritori non professionisti prevede il riconoscimento dell'arresto, ovvero non cosciente, non respira, o se respira, respira in modo anomalo, tipo gasping. Chiamo il 118, eventualmente faccio cercare un defibrillatore da qualcuno e incomincio immediatamente la rianimazione cardiopolmonare, che è una RCP hands only, solo con le mani, ovvero solo massaggio cardiaco, perché questa risulta la manovra più semplice per un soccorritore non addestrato, e la fase di valutazione delle vie aeree, o eventualmente del respiro passa in un secondo momento. Se vogliamo fare invece le cose, diciamo, per bene, secondo l'ordine, che insomma io mi aspetto da voi, essendo in teoria voi laureati e quindi soccorritori, presumo, professionisti, allora dobbiamo seguire delle regolette. Prima cosa, io devo capire se il paziente è in arresto. Solitamente ho un paziente riverso per terra e la prima cosa che faccio è valuto lo stato di coscienza di questo paziente. Come lo valuto lo stato di coscienza? Lo posso chiamare, ma io non lo conosco. Può anche essere sordo e non sentirmi. Allora lo chiamo, ma anche lo scuoto. Ok? E valuto. Mi risponde o non mi risponde? Se risponde o si muove, è chiaro che ho una valutazione più tranquilla. Il paziente può star male lo stesso, no? Però magari non è ancora in arresto cardiaco, quindi magari chiamo aiuto se necessario, poi faccio un altro tipo di triage, no? Posso valutare il pozzo centrale, il pozzo periferico, vedere se è ipoteso, vedere come respira, eccetera, eccetera. Le valutazioni classiche del triage preospedaliero, per esempio. Non sposto solitamente la vittima. Posso avere un paziente che è ancora cosciente, però che può andare incontro a breve a un arresto cardiaco. Perché? Magari perché ha un'ostruzione delle vie aeree che non è completa ma è parziale. O magari perché sta avendo un forte dolore toracico che può essere premonitore di un infarto. Perché magari sta sudando, ha nausea, ha una sensazione di mancamento, di mancanza di respiro. Quindi queste cose in qualche modo io le devo valutare. Queste sono le localizzazioni tipiche del dolore toracico e da infarto. Tipico le radiazioni al braccio sinistro, tipico le radiazioni alla mandibola, il dolore alla bocca dello stomaco, ma anche il dolore posteriormente fra le scanze. Se non risponde, non necessariamente in arresto cardiaco, però comunque non risponde, io già in questa fase chiamo aiuto. E incomincio la valutazione successiva del BLS. Posiziono, se possibile, su un piano rigido, allineo testa, tronco e collo e arti, scopro il torace e incomincio l'ABC. A, ovvero Airways. Ovvero, questo, ricordo, è per i non professionisti, i non addestrati, è cambiato. C, A, B. Via aeree, che posso fare? Uno, devo vedere in bocca se ha un corpo estraneo. Magari ha perso coscienza, la dentiera si è spostata, lo sta ostruendo. Quindi apro la bocca, la manovra l'uncino a dita incrociate oppure l'uncino alla mandibola. Questa, ok, e mi serve valutare la pervietà delle vie, assicurarmi che non ci sia un'ostruzione, perché il paziente, se non ha delle vie aeree pervie, pur potendo, non è in grado di respirare. Quindi è chiaro che la A è prodromica al momento successivo. Io non posso valutare se respiro o meno, perché prima devo essere sicuro che le sue iene siano perdite. Siccome poi molto spesso, se lui non ha coscienza, la lingua cade indietro, è chiaro che lui potrebbe non respirare perché è in coma, ha la capacità di respirare, ma avendo la lingua bloccata, la via aerea, non respira. Quindi, caduta delle vie della lingua o meccanismi particolari a valvola, lasciamo stare, sono fondamentalmente le cause più comuni, come anche un'altra causa possibile è la presenza di un corpo estraneo che non riesce a rimuovere per l'efficacia dei meccanismi di deglutizione e della tosse. Corpo estraneo può dare un'ostruzione parziale o totale. Nella parziale il paziente continua a respirare, voi sentite comunque dei rumori inspiratori, cioè lo sentite respirare, cosa che normalmente non dovrebbe avvenire. Nella completa il soggetto non respira, non parla, solitamente si porta le mani alla gola a dare l'idea proprio di un senso di soffocamento. Se parziale, quindi il paziente parla, tossisce e ancora respira, in teoria si deve cercare di non interferire con i tentativi di rimozione, perché andando noi a tentare di rimuovere potremmo creare un'ostruzione totale. Bene o male, è in grado di respirare, è in grado di fare la tosse, quindi pian pianino lo andrà probabilmente a rimuovere da solo. Se invece non parla, non respira e non tossisce anche, perché la tosse presuppone un'espirazione forzata e quindi un'entrata di aria, no? Allora le manovre che si possono fare sono o la percussione sulla schiena o la manovra di Heimlich. La manovra di Heimlich fondamentalmente è questa: io mi metto alle spalle del paziente, un pugno alla bocca dello stomaco, l'altra mano a prendere il polso e da dietro faccio dei movimenti in dentro e in alto. Lo scopo è aumentare la pressione nel torace e quindi far sì che con questo aumento di pressione intratoracica il corpo estraneo venga rimosso e l'ostruzione magari da totale diventi parziale. Se il paziente ha perso conoscenza ed è per terra, questa manovra non la posso fare subito con pressioni toraciche. Allora, siamo comunque nella situazione classica: paziente non ha coscienza, sta per terra, gli sto valutando le vie aeree e devo valutare se ha corpi estranei, se ce li ha posto di rimuovo. Non avendo coscienza, le vie non saranno perdite, gliele devo aprire via. La manovra è semplice: due dita sotto il mento, lo si tira, e una mano sulla fronte. Si fa questa manovra di iperestensione. Ora, le due dita stanno qua. Ora noi vediamo ABC, ma ciò non toglie che tutte queste valutazioni voi le possiate fare tranquillamente, contestualmente. La carotide io eventualmente ce l'ho vicino, ok? Una volta che gli ho assicurato la perdita, perché con questa manovra io gli allontano la lingua dal retrofaringe, quindi ripristino una perdita delle vie aeree, sollevo la mandibola e iperestendo il capo, allora posso passare alla fase successiva. Chiaro che, come vi ho già detto stamattina, se c'è un trauma di mezzo, questa manovra non gliela posso fare. Posso, se sono fortunato, aiutarmi con dei presidi, tipo ho una valigetta di pronto soccorso, nella valigetta di pronto soccorso vi posso procurare la cannula di Gödel, che è una cannula a C, fondamentalmente, di varie dimensioni. Ci sono varie misure. Come prendo la misura? Prendendo la distanza fra trago e angolo della bocca. La cannula dovrebbe coprire questa distanza e quindi quella è la cannula adatta. Altro, sono il vario colore, altro accorgimento per inserirla: la cannula è così fondamentalmente, no? La cannula va messa con la C in alto, va inserita con la C in alto in modo che cioè esattamente l'opposto, perché rischiate, se la mettete così come la posizionate, la C si porta indietro la lingua. Allora la mettete in alto, la fate sfilare lungo il palato duro e poi alla fine corsa la rigirate. Ok? Da qua potete fare poi una respirazione bocca a bocca, o se avete una maschera e un ampo, ventilate. Allora abbiamo la cannula. Abbiamo fatto le manovre di iperestensione e sollevamento della mandibola, passiamo alla B, valutazione del respiro, controlla la respirazione, manovra gas, guarda, ascolta e segui, 10 secondi perché è il tempo minimo per essere sicuri che il paziente non respira. Se non ha respirato per 10 secondi, è presumibile che la sua frequenza respiratoria al meglio sia di 5 atti, no? Cioè uno ogni 12 secondi, e non l'abbiamo beccata, ma 5 atti è praticamente assenza di respiro efficace. La manovra guarda, ascolta e senti si fa ponendosi al fianco, in ginocchio, mantenendogli sempre la pervietà degli aerei. Perché se io gliel'ho prima mantenuta e poi gli rimetto la testa così, se lui magari vorrebbe respirare ma non lo fa perché ha l'ostruzione, quindi mantengo la perietà, poggio l'orecchio e guardo il torace, quindi guardo se il torace si espande, ascolto se ci sono rumori respiratori e sento eventualmente sulla guancia il flusso d'aria dato dal suo respiro. Manovra che io faccio per 10 secondi. B. Il paziente respira? Bene. Se respira, avrà molto probabilmente anche attività cardiaca, che io posso valutare contestualmente, posizione non è cosciente, posizione laterale di sicurezza. Perché? Perché non è cosciente, non ha il controllo delle vie aeree, se dovesse vomitare con la posizione laterale rischia, a minor rischi, di inalare materiale nel polmone. Se è assente, incomincio la rianimazione cardiopolmonare. Posso incominciare a ventilarlo bocca a bocca, bocca a naso, bocca a maschera, palloni di ambu. Questo è un pallone ambu, è un pallone autoespansibile perché è dotato di una valvola per cui se voi comprimete l'aria esce solo da questa parte e non da qua dietro. Qua dietro eventualmente se ho posso raccordarlo con l'ossigeno, se non ho l'ossigeno aria ambiente, se ho l'ossigeno metto 10-12 litri arriverò a una erogarmi una CO2 più o meno del 40-50%, se gli metto dietro un reservoir questo reservoir finisce per accumulare ossigeno e mi permette di arricchire ulteriormente fino all'80-90% la concentrazione di ossigeno che sto erogando. Bocca a bocca, respirazione con maschera e ambu. e solitamente questa è in assoluto la manovra più difficile, perché quando andate a ventilare voi contestualmente al palloncino, con l'altra mano dovete mantenere ferme le vie aeree, quindi dovete fare una manovra con una mano in cui sollevate la mandibola, estendete la testa, fissate la maschera tenuta, perché sennò l'aria vi sfugge, e la maschera va posizionata con le dita a C, pollice sul naso, indice, diciamo, sulla bocca, e le altre due mani, le altre tre dita a uncinare la mandibola per mantenere le perfide di aereo. Chiaramente la maschera va messa bene, cioè con la parte più stretta in corrispondenza del naso e la parte più larga in corrispondenza della bocca, e soprattutto, come vi dicevo, va tenuto a pressione in qualche modo, perché l'aria non deve sfiatare. Due ventilazioni di emergenza e passare alla ricerca del polso, quindi C, circulation. Circulation vuol dire che devo valutare l'attività cardiocircolatoria e per far questo devo trovare il polso centrale. Allora, normalmente si individua il pomo di Adamo e si va 2 cm lateralmente da una parte e dall'altra, in corrispondenza del margine anteriore dello sterno cledo mastoideo. Qui sotto si trova il polso carotideo. Vi spiego questo perché c'è chi ha il collo magro e non è un problema, ma ci sono persone obese o quant'altro con malformazioni in cui a volte può essere difficile individuare visivamente. Allora c'è bisogno di avere dei punti di riferimento, dei punti di repere. E il punto di repere più importante è proprio il pomo di Adamo. Pomo è 2 cm laterale. Si cerca il polso, lo si valuta e si attende 10 secondi per cercare il polso e valutare la presenza del polso centrale. Se il polso è presente, allora lui non sta respirando, ma il polso è presente. Quell'arresto respiratorio a breve può diventare arresto circolatorio. Quindi io continuerò a ventilare per prevenire l'arresto circolatorio. Se invece è assente, si incomincia la fase successiva del massaggio cardiaco. E ora ci fermiamo, diciamo.
Professore, non possiamo continuare.